Rieccoci qua, ancora TMV Radio, ancora stadio aperto. Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini. E anche in questo caso, Nick, manteniamo un po' la nostra linea, il fil rouge nel raccontare le storie che proviamo, insomma, quotidianamente a portare avanti. E stavolta lo facciamo con un bomber di razza, e che però ci racconterà anche di tante iniziative che riguardano una fase della sua carriera post calcio giocato e che però sempre e comunque riguardano il mondo del football. E salutiamo con grande piacere Elvis Abruscato. Ciao Elvis.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, piacere tutto nostro, caro Elvis.
Grazie per
poi
aver accettato l'invito.
Parleremo evidentemente, insomma, anche di una iniziativa che ti riguarda da vicino. Ti chiederei innanzitutto, ora che insomma sono passati un po' di anni dal tuo ritiro, adesso sei un allenatore con, direi, diversi già anni di esperienza, e vorrei chiederti un po', insomma, anche come ti senti in questa nuova veste?
Sempre in cambiamento, sempre con dei dubbi, perché sinceramente penso che uno sport così complesso non possa dare delle certezze, quindi abbiamo la necessità, quella di affrontare queste complessità e cercarle di renderle semplici e sintetiche, ecco. Quindi allenare non è come fare il giocatore pensa molto molto meno, l'allenatore ha bisogno di pensare a molti più aspetti.
Ecco, e vogliamo un po' ripercorrere anche la tua carriera da allenatore. Tu hai cominciato in sostanza da allenatore alla Berretti dell'Arezzo e ora sei arrivato alla Nazionale Giovanile, no?
Sì, sì, esatto, sono partito nella Berretti, poi ho accompagnato due allenatori in Lega Pro, facendo da collaboratore sia a Bellucci che a Pavane, e poi sono da due anni nel Club Italia, ho fatto sia l'Under 18 che l'Under 20, e insomma un percorso molto formativo, ecco.
E gratificante, immagino.
Assolutamente, sì, sì.
Elvis, tornando un attimo anche alla tua carriera, ora che insomma la puoi osservare anche dall'alto con maggiore freddezza, senza appunto il tram tram delle categorie, delle squadre e quant'altro, ti sei dato una ragione su, diciamo così, come mai con la Serie A vi siete sì conosciuti e trovati, ma per vari motivi che magari adesso, appunto, a distanza di anni sei anche in grado di cogliere, di leggere, non è stato un colpo di fulmine reciproco, definiamolo così?
Bah, mi sono dato delle risposte, diciamo che sono legate poi al percorso che sto facendo ora. Nel senso che sicuramente il rapporto con la Serie A è stato un rapporto difficile, altamente competitivo e anche fallimentare dal mio punto di vista, nel senso che non sono riuscito a fare quello che
ti aspettavi di più da te stesso.
Esatto. Però credo che dietro questi, tra virgolette, chiamiamoli fallimenti, ma sono nate tante disamine che oggi mi porto come bagaglio da trasferire a quei giocatori che magari non hanno la capacità di sviluppare, di arrivare all'obiettivo, perché magari hanno, come vi posso dire, delle mancanze a livello di performance mentale o di sono magari legate a una crescita che è un po' tardiva, e quindi si devono confrontare con questa crescita e capire che non possiamo essere sempre al top, ogni tanto bisogna accettare anche il piccolo scoraggiamento. E quindi sicuramente quei fallimenti, come vi ho detto, tra virgolette, sono cose che sono necessarie oggi a far crescere quell'altra parte di me sulla quale sto molto lavorando. Ecco.
E questo è importante. Però volevo chiederti qual è, diciamo, rivedendo il tuo passato, se c'è l'errore più grande, cioè dove è stato il momento che tu hai il più grande rimpianto, se c'è oggi, oppure no?
Ma il più grande rimpianto sicuramente è aver mollato certe situazioni, cambiando troppe squadre e quindi magari non mantenendo, diciamo, una un tempo insomma maggiore dedicato a determinate squadre che magari
hai avuto poco pazienza, cioè forse magari qualche volta ti è venuta voglia di cambiare perché magari giocavi poco e ti sembrava che non fosse responsabilità tua, magari questa può essere una spiegazione o no?
Sì, poi ero altamente competitivo, quindi a volte quando sei troppo competitivo poi non lavori sulle priorità, il giocatore ha bisogno di lavorare su delle priorità e quotidianamente la mente non deve andare oltre quelle che sono le priorità, perché poi dopo la domenica è un casino, perché la domenica la costruisci quando riesci a programmarti un quotidiano settimanale allenando quelle che sono le priorità, le mancanze. Ci vuole un supporto psicologico non indifferente, questa è una parte che oggi gli allenatori hanno bisogno di allenare, dato che abbiamo sempre di più giocatori che sono martellati da informazioni, sono giocatori molto social, e quindi non è facile.
Questo, Elvis, si lega molto con l'iniziativa, insomma, di cui vorremmo parlare con te. Anche nelle domande precedenti, che comunque erano inerenti, no, alla tua carriera, sento molto entrare in ballo nel tuo discorso l'aspetto psicologico, ancor prima che tecnico, e credo sia un po' anche alla luce, no, di questa app di cui vorrei farti parlare un po'.
Sì, assolutamente sì. Sai, in questi anni, grazie alla relazione che ho avuto, comunque sono interfacciato in un mondo all'interno del quale ci sono tante figure, sia a livello di allenatori che di psicologi dello sport, nutrizionisti, giocatori, i viaggi studio che ho fatto in Spagna, in Francia, in Germania, comunque mi hanno permesso di condividere, no, nell'interscambio e di idee, di arrivare a cercare di creare fare una breccia, no, laddove ci sono delle mancanze, ma non perché gli allenatori non sono capaci, ma perché gli allenatori sono veramente, chi dice di fare l'allenatore per 20 anni è un folle, è un pazzo.
Perché è uno stress enorme, eh?
È uno stress enorme, ci sono talmente tante di quelle organizzazioni che girano attorno agli allenatori, cioè l'allenatore è un manager di un'azienda, quindi non si può più pensare di fare il semplice allenatore, anche perché i competitor, no, tutti quelli che sono gli allenatori fuori hanno capacità manageriali, quindi lavorano tantissimo sulle dinamiche di gruppo, sulla gestione del gruppo, sulle abilità psicologiche dei giocatori, partono tutti da lì e poi allenano l'idea, mentre noi in Italia partiamo dall'idea di calcio e poi facciamo tutto il resto, e ci troviamo alle giocatori stressati, giocatori che non riescono a gestire lo stress, non riescono a gestire la competizione, non riescono a gestire le relazioni all'interno della squadra. Quindi diciamo che nasce l'app di coach, nasce proprio da queste relazioni, che sono connessioni che ho curato e che curo ancora oggi, e quindi è un'applicazione che non è stata fatta da Elvis Abruscato, ma è stata fatta da tutti gli allenatori con i quali ho parlato, quindi io la chiamo l'app del popolo.
Giusto.
Quando la lancerai ufficialmente, Elvis?
Ufficialmente esce il 27 luglio. Uh-huh. E adesso siamo in fase di prelancio e di condividere più che altro la cultura e il metodo, perché siccome l'applicazione è gratis, uh-huh, a me piace molto. Io penso che tutto quello che sono le conoscenze debbano essere condivise, abbiamo bisogno di conoscenze, perché le competenze sono facili da imitare, le conoscenze no, perché la conoscenza attinge a una filosofia, a uno stile di gioco che deve essere sondata, quindi è questo, lo possiamo arrivare a fare questo attraverso la condivisione e l'interscambio di idee, quindi non dobbiamo più essere allenatori chiusi, allenatori aperti, una community aperta in grado di condividere e di relazionarsi uno con l'altro, un po' come fanno in Spagna, in Francia, in Germania. Gli allenatori fuori dall'Italia sono interconnessi, ma seriamente, non hanno paura di far vedere le loro metodologie, perché ognuno ha la sua filosofia, al suo stile di gioco che è declinato sulle culture del luogo. È un processo che sicuramente arriveremo fra qualche anno, però diciamo ci credo molto.
Si sente. E tra l'altro c'è quasi un pizzico di antropologia, no? Andando a vedere come all'interno di ogni cultura poi si sviluppa un lavoro così particolare. In questo senso vorrei chiederti, Elvis, per te, ma anche alla luce di quelli che sono appunto stati i tuoi studi e tutte queste interconnessioni, sì. La parola progetto per un allenatore, indipendentemente dal valore che gli si può dare in Italia, sì, o dal valore che magari è più pratico, più credibile, sì, all'estero, ha ancora senso nel calcio di oggi?
È fondamentale, perché all'interno di un progetto c'è una mission, una vision. E se oggi un allenatore, è vero che in Italia non si parla di progetti perché la maggior parte degli allenatori hanno contratti annuali, quindi tre partite e li cacciano, detta proprio così.
Sì.
Quindi parlare di progetto non è facile, però io penso che debba essere nel bagaglio di ogni allenatore avere un progetto in testa, che al cui interno ci sia una missione e una visione. La visione è il progetto finale, dove voglio arrivare con la squadra. La missione è qualcosa che trasmetti alla squadra affinché ogni giocatore prenda questa missione, viva la missione, perché il giocatore ha bisogno di vivere la missione all'interno della visione. Il progetto per me è questo: l'allenatore deve essere un trascinatore, un comunicatore, deve avere tante cose da raccontare e allenare la complessità. Per allenare la complessità abbiamo bisogno di relazione. Le relazioni le possiamo stabilire solo attraverso l'empatia e la conoscenza della comunicazione. Oggi troppo spesso usiamo messaggi, WhatsApp, gruppi, decliniamo le nostre idee ai giocatori che neanche guardano. Abbiamo bisogno di perimetrare tutto, anche la nostra comunicazione, perché la nostra comunicazione ha una prestazione, e se il carico cognitivo, il carico emotivo è un carico, quindi ha un valore sulla prestazione, deve essere modulato e manipolato.
Elvis, ti porto su discorsi meno, come posso dire, meno tecnici, ma diciamo molto, molto pratici, che riguarda ovviamente una squadra nella quale tu hai giocato, ed è il Torino. Ti chiedo, a tuo avviso rischia grosso il Torino quest'anno? Perché stavo guardando nel 2006-2007, dove c'eri anche tu, c'era una signora squadra, c'era un allenatore che comunque sia era Zaccheroni, poi arrivò De Biasi, il presidente Cairo, Abbiati, Rosina. Potrei raccontare di una squadra di assoluto livello. Oggi il Torino fa fatica, perché secondo te?
Beh, sai, a Torino quando fai grandi annate, l'anno dopo, a queste grandi annate, bisogna rispettare quelle che sono le aspettative, no? Di un pubblico, di una città, di un presidente che merita comunque aspettative importanti. Quindi quando parti male e ci sono certe situazioni che non si incastrano, è chiaro che la pressione di Torino non è facile. Torino è un Atletico Madrid, Torino è una squadra, è una seconda squadra, tra virgolette, se chiamiamola seconda, ma che ha un forte appeal sulla fede del torinista. Quindi il torinista ha un coinvolgimento tale con quella maglia che porta molto a una pressione che, se l'ambiente non riesce a gestirlo, e quando parlo di ambiente parlo di società, diventa condizionante. Quindi quell'aspetto sicuramente non aiuta la squadra, perché come ti porta alle stelle ti può portare alle stalle. Quindi sicuramente è stata inficiata da un inizio non facile, da obiettivi non raggiunti, e quindi c'è anche un ambiente motivazionale che non è al, e quindi il lavoro dell'allenatore oggi non è semplicissimo. Poi, per non parlare del post-Covid, quindi dove tutto quello che riguarda il fisico, come stanno i ragazzi a livello motivazionale, cioè sono cose molto difficili. Quindi rischia? Spero di no. Ho paura di sì, ma spero di no. Rischia perché ha un calendario non facile, per niente.
Vero.
Elvis, torno un attimo prendendo spunto dalla tua carriera per tornare sull'attualità, cioè gli inizi sostanzialmente ad alto livello con il Verona, che ti manda in prestito a Livorno, a Trieste, poi torni a Verona, penso a quanto si era detto, si era scritto un paio di anni fa sul tema delle seconde squadre, che avrebbero aiutato i giovani a rimanere comunque a contatto con la casa madre, avere l'opportunità anche per le società stesse di riuscire a gestire meglio lo sviluppo, la crescita di questi ragazzi. Poi si va a vedere in due anni soltanto la Juventus Under 23, che ha anche vinto poche ore fa la Coppa Italia di Serie C, ha avviato questo progetto. La sensazione è che sia stato un po' il tutto proprio un Italian job, no? Cioè si lancia un'idea che può anche essere interessante, può anche essere futuribile, però se solo una società poi sviluppa quell'idea diventa un po' fine a se stessa.
Guarda, a parte che la Juve a livello di branding è sempre avanti anni luce gli altri.
Vero.
E questo
è una prassi quasi.
È una prassi. È un valore assoluto, tanto che fare le seconde squadre diventerà una necessità, anche alla luce del fatto che la Serie C è una cantera di giovani. Se guardiamo la nostra nazionale, e abbiamo tantissimi giocatori che vengono dalla Serie C.
Sì.
E quindi questo penso che sia, insomma, un indice importante. Quindi abbiamo la necessità di fare seconde squadre, chiaramente è chiaro che hanno un costo, è un costo aziendale, quindi è molto semplice. Torniamo sempre al solito discorso della ripartizione, no?
Certo.
Economica di queste squadre, che purtroppo soffrono in una categoria che invece grazie veramente a Dio riusciamo a tirar fuori dei giocatori di valore, perché si interfacciano con il professionismo e crescono abbiamo tanti esempi, perché la Nazionale A ci dimostra un Ciro Immobile, un Insigne, un Verratti, un Jorginho, cioè Chiellini, abbiamo tantissimi.
Però Elvis, quindi seguendo il tuo filone del discorso, allora a questo punto tu sei convinto che 60 squadre in Serie C è bene mantenerle, perché è un altro dei grandi dibattiti, no? Oggigiorno, la riforma del campionato di Serie C. Tu dici arrivano in tanti dalla C, però se si riducono le squadre professionistiche si riducono anche le possibilità.
Assolutamente,
o no?
Sì, assolutamente sì, e spero che la stessa riforma che ci ha portato oggi a vedere comunque una Serie C dove non ci, quest'anno non abbiamo avuto fallimenti, quindi gli enti che hanno lavorato attorno alla Serie C, alla Lega Pro, hanno veramente lavorato benissimo, perché la risposta è che quest'anno non ci sono state penalizzazioni, non ci sono state. Spero che insomma questo post-Covid qualcuno non prenda la palla al balzo per iscriversi così, solo perché bisogna iscriversi al campionato di Serie C. Quindi poche parole, sì, 60 squadre vanno bene, ma penso, mio parere, che debbano essere 60 squadre che hanno un progetto.
Hai ragione.
Che portano un valore alla città, un valore ai giocatori, un valore, non che vengano fuori quei soggetti che si iscrivono, diventano presidenti perché hanno voglia di comprare una squadra. Ecco, quindi quello è assoluto, anche perché dopo, dietro tutto questo, c'è la formazione di questi giocatori che non guadagnano milioni di euro, ma che devono, insomma, arrivare a fare la spesa oggi, perché abbiamo tantissimi ragazzi che in Serie C che veramente stipendi bassissimi, poi le casse integrazioni. Sono stati dei casi veramente tremendi.
Grazie Elvis e buona serata.
Grazie
Elvis Abruscato, noi torniamo tra pochissimo.